Mi ha colpito, volevo chiederti questa cosa, leggendo il libro di Bettin e soprattutto la postfazione che anche tu citavi, volevo chiederti come mai hai scelto proprio questo libro di Faulkner, L'urlo e il furore, che anche Bettin pare sia rimasto colpito dalla cosa.
È stata una cosa, guarda, ti rispondo raccontandoti com'è andata, perché secondo me è la cosa migliore. A un certo punto, mentre stavamo scrivendo il film, ho detto: ma secondo me, perché non mettiamo in tasca a Ferdi una copia del Furore di Faulkner? Secondo me, lui, Ferdi, è andato in biblioteca, ha visto un libro con un titolo così affascinato, trovato così suggestivo, l'ha preso e l'ha fregato, se non si in tasca, non leggerà mai, però ce l'ha in tasca. E poi, dopo questo libro, assume un'importanza anche abbastanza decisiva per lui, no? Perché lo apre per la prima volta e legge questa frase sull'orologio e sulle battaglie che non si vincono mai, forse non si combattono nemmeno, no? Nel libro questa cosa non c'è.
No, infatti.
Non c'è neanche nessun riferimento a Faulkner.
C'è, poi nella seconda. Ah, ok. Nel primo no, nella
Non
prima
c'è.
versione
Allora, io faccio vedere il film a Gianfranco, lui salta sulla sedia perché mi dice: ma come hai fatto? Come hai fatto? Perché Lo Fleur è il mio libro preferito, Faulkner è uno dei miei scrittori preferiti. Non ho citato nel libro Lo Fleur perché sembrava un po' troppo. E poi quell'edizione lì è la mia edizione, quando lui usa
Sì.
Mondadori, no? Questo per dire cosa? Che ci siamo allontanati abbastanza dal libro, però in realtà se il libro, se i personaggi mi hanno fatto venire in mente di mettere nel film, inserire nel film L'urlo e il furore di Faulkner, che è anche per me un libro fondamentale, vuol dire che nel rapporto dialettico tra il film in luce e il libro e il pretesto, questa cosa è venuta fuori. Quindi chi se ne frega se nel libro i ragazzi non vanno a scuola, nel film sì, o altre cose.
Se in montagna va con un altro.
L'importante è che ci sia il substrato del film sia una cosa sola con quello del libro.
Infatti mi ha colpito anche perché mentre nel libro c'è una parte narrativa e poi a un certo punto ci sono come degli sprazzi lirici che tra l'altro anche sono scritti in modo diverso.
Quella c'è un
È la
po' una
seconda.
reminiscenza faulkneriana, perché il primo capitolo di L'urlo e il furore è un po' scritto così.
Ma poi anche nel tuo film torna questa cosa perché è girato con questa voce fuori campo, queste parole che tornano nei protagonisti, oppure anche i flash. Sembra quasi un montaggio alla Méliès, ci sono i tre personaggi, poi uno scompare.
Sì, ma noi, come dire, è stato anche un lavoro proprio sulla macchina, sulla macchina cinema, proprio nel senso sulla macchina da presa. Tutte quelle cose lì, quei fermi macchina, non sono di montaggio, sono tutti fatti in diretta da me con una trompetta a distanza. Vedevo la scena vicino all'operatore e quando sentivo che lo facevo, stoppavo e ripartivo.
Infatti parlavi prima poi di questa tecnica per rendere sovraesposte le immagini.
Quello appunto è un procedimento fotografico che si chiama salto della sbianca.
L'hai fatto sempre in fase di ripresa o
Ci
così?
sono due modi per farlo, uno meno rischioso, uno più rischioso. Ovviamente io ascolto Gerardo Dossi, il direttore di fotografia, ha scelto di fare quello più rischioso, abbiamo scelto di fare quello più rischioso. Praticamente tu lo fai sul negativo direttamente, se tu salti la sbianca lo fai sul negativo vuol dire che tu decidi già in ripresa come esporre il film, sapendo che poi durante la fase dello sviluppo tu salti un bagno, salti un acido, che è l'acido che ti pulisce i granuli d'argento non impressionati, per ottenere questo effetto che è paradossale, cioè le luci sono sovraesposte e i neri sono pesti, sono sottoesposti. tu puoi anche farlo sul positivo, quindi giri normalmente con i diaframmi, come dire, giusti per la luce che c'è, e poi lo fai sul positivo, sulle stampe positive, però non è la stessa cosa. E poi comunque secondo me è giusto, è molto rischioso, perché il direttore della fotografia deve, a seconda delle condizioni di luce, stabilire quanto modificare il diaframma dallo stop giusto, no? Cioè, non so se mi segue.
Sì.
Cioè, praticamente su questa luce è 5-6. Però sapendo questo metodo tu devi sapere
cosa fare, cosa verrà. Ma anche nei nostri anni avevi sperimentato in qualche modo, perché introducevi i filmati della resistenza,
no.
C'era?
Erano tutti fatti con un metodo particolare, fatti in Super 8, poi passati in 35.
E pensavo che la tua esperienza proprio come intervistatore avesse fatto rubare del materiale.
No, mi hanno ispirato per l'immagine, il tipo di immagine che non mi ha fatto male.
E come mai invece hai scelto Torino, sembra Torino, al posto di Mestre?
No, perché comunque, come nel libro, Mestre non è dichiarata, sappiamo che siamo Mestre, insomma, lo capiamo, però non è esplicito. Io ho avuto un po' la stessa cosa, ho voluto girare il film in un luogo che mi apparteneva, che conoscevo bene, però non, senza dichiararlo esplicitamente.
Infatti non c'è nessuno dei monumenti di Torino.
Non c'è, no. Io sono scampi liberi.
E quindi anche gli attori, tutto è
autoctono, indigeno.
Cioè, hai detto prima che non hai progetti futuri, letture che...
No, non c'è nessuno.
Tipo Bettini è arrivato per caso.
Sì, ma mi ha passato una persona che conoscevo. È stato un incontro casuale, io sapevo che lui, sapevo chi era Bettini, però non sapevo che fosse anche noto ancora, scrittore. Sai che devo andare, sai?
Sì, ti ringrazio molto.